Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Bentrovati cari amici da Laura De Luca. La nostra storia di oggi è la storia di Arnaldo Nimicchi, attore, grande amico della Radio Vaticana, ci ha regalato negli ultimi anni splendidi monologhi,
questo
preziose letture e altrettanto preziose partecipazioni ai nostri faccia a faccia. Ricordo un tacito con...
Con
Raffaella Capria, grande attore e ci tiene... Grande giocatore ex di pallacanestro,
sì,
si dice cestista.
Spesso, sì. Si diceva, oggi non si dice, basket, non si usano termini americani, per cui...
Benvenuto, caro Arnaldo. Lo spunto di cronaca di questo nostro incontro di oggi è l'uscita del libro da lei scritto. Il titolo lo vuole dire lei?
Sì, perché è bello. Io questa compagnia non la volevo fare.
Il sottotitolo lo dico io, Vita e avventure teatrali di un legale rappresentante.
Un legale rappresentante è abbastanza ironico come cosa.
Beh, ci spiegherà che cos'è il legale rappresentante. Allora, questo libro, dicevo, riscritto, meglio riscritto e anche riedito, perché una prima edizione era del 2004,
sì,
vero?
Però non era
con
questo titolo ed era un po' degli sfoghi anche polemici che io... scritto in vari raccontini eccetera eccetera. Poi è successo che una sera d'estate a Ponte Milvio in un ristorante eccetera, e io mi misi a raccontare gli episodi di Ruggeri e fatto sta che alla fine Franco Cordelli mi disse: ma Nimicchi, lei queste cose le deve scrivere, perché... E allora da lì mi venne lo spunto e cominciai a rivangare Zacconi, Ruggeri, Benassi.
Quindi sono tutti ricordi di teatro. Volevo precisare ancora qualcosa su questa edizione nuovissima rispetto alla precedente.
Poi
quella
anche
del 2004.
Sul titolo ti devo dire una cosa. Sì.
La precedente, la prima edizione, quindi del 2004, questa appena uscita con Rai Eri, che ha un valore aggiunto importante. Trattandosi delle memorie di un attore, il lettore può non limitarsi a leggere le pagine di questi aneddoti, ma può anche ascoltarli.
È vero, sì.
Perché il libro vanta un corredo audio, uno splendido CD audio, in cui il libro stesso viene letto da Arnaldo Nimicchi.
Ferruccio Marotti alla presentazione mi ha confessato che lui prima aveva sentito l'audio e poi sentendo l'audio fa anche meno fatica.
È un altro modo di leggere i libri, visto che passiamo per esempio tante ore in macchina, tante ore negli spostamenti.
Poi ti spiego, in questo caso se tu devi parlare di Ruggeri, di Benassi, se lo scritto è, fa conto, una frase di Ruggeri, una sua battuta, credo che dormi 700 anni. Uno legge e dice io credo che dormi. Se poi invece diventi in audio, senti lui che è... Io credo che dormì 700 anni.
Perché Nimicchi rifà anche le voci di questi grandi personaggi, di queste grandi icone della storia del teatro italiano. Abbiamo citato per esempio Benassi, Ruggero
Benassi
Ruggeri.
Benassi è il titolo, ecco questo voglio sottolineare.
Ecco, Benassi fa parte del titolo.
Sì, perché farebbe supporre, io questa compagnia non la volevo fare, che sia una delle compagnie di cui ho fatto parte, eccetera. Invece è rubato dall'episodio di Benassi.
È una citazione.
Una citazione rubato dall'episodio di Benassi, che si rivolgendo se voi colleghi.
Lo vogliamo raccontare o lo vogliamo ascoltare dal racconto?
Forse lo raccontiamo, facciamo prima, lo abbrevio.
Sì, era Lectio Brevis.
Era fine guerra, si riaprono i teatri. Lui fece compagnia con Diana Torrieri e scelsero come testo Il lutto si addice ad Elettra di O'Neill. Lavoro molto lungo, durava quattro ore e mezzo, ed era la rivisitazione della storia degli Atridi, Oreste, eccetera, eccetera. E erano di domenica a Bergamo. E il colpo, a un certo punto Oreste, Ori, uccide Brandt, che sarebbe Egisto, con un colpo di rivoltella. Questo colpo di rivoltella veniva fatto allora, cosa che io farei anche oggi perché teatralmente è l'effetto più sano che ci possa essere teatralmente, con una cantinella schiacciata, cioè la cantinella è una lista di legno che è messa sotto il piede preme e fa tac, fa questo colpo che è similissimo, molto simile. a un colpo di rivoltella vero. E questo naturalmente veniva fatto da un addetto, un macchinista addetto. Erano domenica a Bergamo, al teatro Donizetti. C'era in quei giorni intorno a Bergamo, girava una compagnia, una troupe di attori, tutti molto importanti, Gandusio, Tofano, eccetera, eccetera, che si riaprono i teatri e domenica vanno ad assistere allo spettacolo. Proprio quel giorno, mentre Benassi tira fuori la rivoltella, dice la frase per uccidere il capitano Brandt, tira fuori la rivoltella, spara e non c'è quello che fa il colpo con la cantinella che era su.
Si era distratto, il rumorista.
Era nel piano superiore a giocare a carte, probabilmente, durava 4 ore. E ripete la battuta, rifà il gesto della rivoltella,
ma il suono non arriva.
Allora si rivolge all'attore, dice: "Mori, sei morto, cosa fai? Cadi, sei morto." Allora questo non sa che fare, si butta disteso per terra. Il pubblico fa una risata folle, naturalmente. Lui, disperato, butta via la rivoltella, va in proscenio, si rivolge ai suoi colleghi illustri e fa: "Io questa compagnia non la volevo fare." E da lì ho rubato il titolo, ecco.
Io direi che il bello degli aneddoti teatrali sta proprio nel raccontarli, no?
Sì, sì, sì,
ecco,
credo.
Infatti Arnaldo ha preferito, piuttosto che far ascoltare la parte del CD, che
tu dici che
riraccontarlo ancora una volta.
Era meglio far sentire
no,
il CD.
No, no,
non lo so.
Dico soltanto
tu?
Che no, raccontato così è bellissimo, perché ha la freschezza così della nostra conversazione, però mi veniva in mente da questa sua preferenza, no, del racconto estemporaneo all'ascolto del CD, mi veniva in mente che il bello degli aneddoti, particolarmente degli aneddoti teatrali, sta proprio nel raccontarli di volta in volta di fronte a un pubblico diverso,
sì,
che forse
credo.
Voi attori lavorate anche inconsciamente alla costruzione dei vostri aneddoti, quelli che poi celebreranno così,
sì,
la vostra...
Cosa rimarrà di te, quell'aneddoto lì?
Più che la rappresentazione nel teatro, tanta cosa, più forse queste storie che poi si tramandano di generazione attoriale in generazione.
È verissimo. Ecco. Io devo essere molto grato a Gianni Galavotti, che era un attore inimitabile, straordinario, che ne sapeva di tutti i colori, un'enciclopedia di aneddoti. E in un viaggio, mi ricordo, notturno da Trieste a Nervi, eravamo in compagnia estiva, eccetera, io guidavo la macchina e lui mi tenne sveglio tutta la notte raccontando una dietro l'altra, erano irresistibili. Molte di queste io per fortuna mi piace ascoltare.
Fanno parte appunto del libro.
Sì.
Vorrei ancora una curiosità, perché questo sottotitolo, avevamo detto che ci saremmo soffermati, Vita e avventure teatrali di un legale rappresentante. Legale rappresentante
io lo vedo
di cosa?
Ironica. Perché
anche perché, la parola ritorna anche nella breve bio, quarta di copertina. Arnaldo Ninchi, nazionale di pallacanestro, attore, regista, ufficiale della Repubblica, legale.
Sì, lo metto in maniera ironica, perché il legale rappresentante sta in sostituzione del capocomico, non so come dirti, perché una volta c'era il capocomico. A un certo punto è invalsa l'abitudine, si scoprì, anzi forse io sono stato il primo, credo, a fare la compagnia sociale, in cui eravamo tutti uguali, dalla stessa paga, dal macchinista fino al primo attore, eccetera, eccetera. Era una compagnia sociale che per definizione non era capocomicale, era una compagnia che aveva un legale rappresentante, e il legale rappresentante ero io, perché ero io che me l'ho preso la responsabilità. Questa era un po' la... Però a me la parola legale rappresentante in confronto al capocomico, a Ruggeri, Benassi, Zacconi, non so che dire, mi faceva un effetto ridicolo, non so come dire. Era investire di una cosa burocratica...
Una misera veste burocratica.
Burocratica di una cosa che invece è artistica, capito?
Dei grandi interpreti.
E le cose durarono, tanto che dalla compagnia sociale ci furono le cooperative, che ebbero un periodo di successo, molti si rivolgevano alla cooperativa, hanno resistito in pochi come forma burocratica, e anche lì c'era il legale rappresentante, capito? Qui mi dovrei soffermare sulle riunioni di cooperative preferisco saltarle perché erano abbastanza, diciamo, anche tragiche. Vabbè.
Vorrei ricordare che sono a colloquio, per chi non lo avesse riconosciuto e fosse entrato in questa conversazione un po' in ritardo, con Arnaldo Ninchi, attore, legale rappresentante, che ci sta raccontando la sua storia, grande amico della Radio Vaticana, ha partecipato a moltissime nostre trasmissioni. E l'occasione di cronaca del nostro incontro di oggi, del racconto di oggi, la storia di Arnaldo Ninchi, è l'uscita con Rai Eri di Io questa compagnia non la volevo fare, la sua autobiografia per aneddoti del teatro italiano. Un'infinità di aneddoti, appunto. Ma in fondo, Arnaldo, ma che cosa, in fondo, ma che cosa c'è di tanto interessante da raccontare nella vita di un attore?
Beh, sono personaggi curiosi, sai.
Era una provocazione.
No, hai ragione perché... in pieno, ma sai, sono personaggi curiosissimi. Devo dire, una volta molto di più di oggi. Oggi siamo tutti un po' livellati.
Un po' appiattiti.
Appiattiti, la parola giusta è appiattito, giustissimo. E mentre invece allora erano personaggi molto curiosi.
Sì, perché, chiedo scusa per l'interruzione, i nomi che circolano per queste pagine sono appunto quelli già citati, di Benassi, di Ruggeri, De Filippo, Mastroianni,
Edoardo,
sì,
certo.
Sì. Insomma, quindi sono delle icone, vorrei dire, sì, no? del teatro
italiano.
Io
sono stato molto bravo a rubarli, questi racconti, perché per esempio Salvo Randone era uno che non raccontava quasi niente, era molto schivo, molto chiuso, eccetera. Se non che io, durante tutta la tournée, dovevo guidare la sua macchina e di notte, viaggiando, doveva tenermi sveglio. Per tenermi sveglio
sempre in macchina, quindi sempre in macchina li ha raccolti sti aneddoti.
Sì, è vero, hai ragione, non ci avevo fatto caso.
I lunghi viaggi, i lunghi viaggi, spostamenti, sì. Insomma, si impegnavano, quindi facendo
così.
Allora, di Randone sono raccontate alcune cose,
sì, ma che non sa nessuno le vere, perché di notte doveva rispondermi, mi ha confessato un sacco di cose che non aveva mai detto a nessuno.
Ecco, vogliamo allora...
Ho capito dove vuoi andare. Vuoi andare sull'episodio di Randone che se ne va dal Piccolo Teatro. Questo
volevo dire. La mia domanda era: possiamo raccontare, ormai sì, tutto è pubblico in questo libro che è pubblicato, possiamo raccontare qualcosa di, stavo terminando la mia domanda, non troppo spiacevole per l'immagine che vogliamo restituire di Randone?
Ma ti riferivi a quello comunque? Sì, no, è un episodio molto bello che sapevano tutti nel teatro italiano, ma non sapevano il seguito. Cioè l'origine è che a un certo punto, nel secondo lavoro che lui stava preparando con la regia di Strehler al Piccolo di Milano, probabilmente è nata lì, nasceva lì il dissidio, il contrasto attore-regista, che è stato un po' la molla dal dopoguerra in poi, insomma. Lui aveva già capito tutto. A un certo punto, durante le prove, si dice pausa. Allora lui, durante la pausa, dice: vado a prendere un caffè, e non torno più. Questo fu lo scandalo terribile, abbandonò il Piccolo di Milano, eccetera, eccetera. Però nessuno sapeva cos'era il seguito. Il seguito è straordinario. Sembra il fu Mattia Pascal. Perché lui mi ha confessato che è arrivato alla stazione centrale di Milano col cappello e l'impermeabile, così com'era. E il primo treno che partiva per Venezia, e lui sale sul predellino e va a Venezia. A Venezia, come arriva, va a giocare al casinò e vince. E la sera dopo torna al casinò, vince. Allora, con tutti questi soldi che vinceva, gli viene in mente di telefonare ai suoi colleghi e amici che erano rimasti senza lavoro, era dopo guerra, eccetera, eccetera, a Roma, e li invita tutti a Venezia. E allora tutti quanti si precipitano a Venezia in sua compagnia, stavano in albergo la sera e andavano a giocare al casinò. E vincevano anche loro, no? Fatto sta che erano i primi di novembre quando lui arrivò a Venezia e uscì da Venezia ai primi di aprile per Pasqua, eccetera, eccetera. Poi confessò dicendo: sono uscito da Venezia in mutande, perché alla fine aveva perso tutto. Però hanno resistito da novembre fino ad aprile una tournée invernale, hanno svernato.
Hanno praticamente sostituito
la tournée col casinò.
Col casinò di Venezia. Sì. Mi rifà Randone?
Sono uscito da Venezia in mutande. La cosa è anche divertente, se poi andiamo avanti su questo racconto, che a un certo punto, quando io ero in compagnia con lui ed ebbe un trionfo con l'Enrico IV a Milano, il piccolo teatro era in crisi perché Strelli si stava dividendo da Paolo Grassi, eccetera, eccetera, e Paolo Grassi, che l'aveva molto osteggiato dopo il cattivissimo gesto dell'andare a prendere il caffè, gli scrisse una lettera e lui me la lesse. E dice: senti questa, e la lettera era: caro Salvo, tu sei sempre la simpatia, la stima che ho avuto di te, l'amore che ho avuto per Neda Naldi, era la sua compagna e prima attrice, e qua e là tutta una sviolinata del genere. Alla fine della lettura lui ha ripiegato questa lettera e mi fa: io questa me la conservo. Che era fondamentale dopo anni di ostracismo, certo. Hai capito?
Perché poi la storia del teatro, la storia, diciamo, parallela del teatro, fatta di questi aneddoti, di queste indiscrezioni, di queste controstorie che non tutti raccontano, è fatta di, come posso dire, salite e cadute, ascese, e precipizi, vorrei dire che è una controstoria, una storia parallela assolutamente ciclotimica, no? Cioè che passa, si passa da picchi, dalle stelle alle stalle, veramente glorie, onori, e il giorno dopo sfaceri o viceversa.
Vero, ma la cosa vera è che questi personaggi erano talmente straordinari, eccentrici, eccetera, che arrivavano a creare questi aneddoti
artatamente, un po' come oggi si chiama il paparazzo di nascosto.
Sì, ma oggi non ci sono più questi aneddoti.
Ripeto, oggi magari si costruisce attraverso altre cose, appunto il paparazzo, la notizia
però
di cronaca.
Però nessuno la racconta.
Ecco, io
frase di Ruggeri è quella povera attrice che era timida molto. E dopo 2 mesi che stava in compagnia voleva delle conferme sulla sua cosa, allora bussò al camerino del commendatore e disse: ma commendatore, io non lo so, sono qui da 2 mesi, ancora non ho capito se faccio bene, faccio male, lei non mi dice nulla, eccetera. Lui gli fa: signorina, potrei dirle perché quando lei nomina Dio guarda sempre per terra, ma servirebbe. Con questo per dirti i personaggi, ed era vero perché lei era timida, non aveva coraggio di guardarli in faccia e parlava con lui in scena guardando sempre con la testa china, no?
Sono a colloquio con Arnaldo Ninchi, grande attore, amico della Radio Vaticana. Io questa compagnia non la volevo fare, Vita e avventure teatrali di un legale rappresentante, il titolo e sottotitolo del libro appena uscito con Rai Eri, libro più CD, nel quale Arnaldo racconta la sua vita di, appunto, legale rappresentante, di attore attraverso 50 anni.
Sì, 50 anni, penso. Sfiorando, è un premio al cinquantennio, questo
sfiorando, appunto, toccando, lavorando, entrando, uscendo da compagnie, incontrando personaggi icone della storia del teatro, non soltanto italiano. Mi viene in mente, adesso sfogliavo, è venuta una foto di Laurence Olivier. E non Laurence Olivier,
no.
Perché il nome
Lawrence
di origine...
non è Laurence, Laurence.
Laurence Olivier. Perché l'origine del nome è...
È di origine celtica. Allora lui ci teneva.
Solo Arnaldo Ninchi ricorda questa...
Sì. È stato Adriano Emiliano Amidei che me l'ha confessato. Ecco. Perché in un'intervista a Laurence Olivier lui gli specificò che preferiva essere chiamato con l'accento francese.
Con l'accento solo alla francese. Dunque ci sono 50 anni, tra l'altro 50 anni non qualsiasi, la seconda parte del XX secolo che è stata anche a livello storico come panorama un'era irripetibile, no? Ecco, citava prima questo entusiasmo, questa atmosfera del dopoguerra che spingeva evidentemente gli attori, le compagnie, i registi, le produzioni a cercare delle idee nuove, possiamo immaginare.
Sì, c'era,
no?
Un fervore, ovviamente, che poi, sai, i tempi cambiano, c'è stato anche l'avvento della televisione che ha cambiato.
Perciò
molto.
Dicevo, mezzo secolo decisivo dal punto di vista culturale, per le novità, per le invenzioni. E nello stesso tempo c'è un po' quello che ho avvertito io percorrendo queste pagine, questi racconti che Arnaldo, tra l'altro, così notizia di cronaca, ha avuto la bontà di anticiparmi parecchi mesi prima della loro uscita.
È vero.
C'è un po' il sapore di un mondo perduto. Ecco, stava sfiorando un po' questa percezione, no? Si lamentava poco fa, oggi non c'è più questo tipo di aneddotica, questo tipo di
racconto. Perché
non ci sono questi personaggi. Ma anche insieme ai personaggi c'è qualcos'altro che è venuto meno, no? Forse questo fervore di rinascita, di ricerca. Prima abbiamo pronunciato un'altra parola molto di moda di questi tempi e molto sgradevole, che è appiattimento, piattezza. No? E, non vogliamo giocare al recupero.
Oggi, con l'avvento dello spettacolo, che tecnicamente è perfetto, si vale di scenografie, di luci suggestive, meravigliose, eccetera, eccetera. È chiaro che la parola...
L'aspetto umano è un po' perduto.
Sì, capisci come cosa. Dice, no, non ci sono più i violini, ma i violini nascevano, perché nascevano in un determinato clima.
Non è che sarà un discorso un po' da nostalgici? No?
Questo forse è un po' da nostalgico, non so come dirti. Probabilmente è un periodo che non può più ritornare, ormai siamo orientati verso altri modi di fare lo spettacolo. Però devo dire, l'incontro con queste persone era talmente affascinante che ti sentivi trasportato mentre parlavi con loro, non so come dire. Io purtroppo non ho parlato né con Ruggeri né con Benassi, eccetera, però ho parlato con Salvo Randone, ho parlato con Gasman, non so che dirti, ho guidato le macchine di questi signori, eccetera, eccetera, ed erano abbastanza carismatici, non so come posso dire. Oggi nella compagnia c'è la compagnia, tutti giustamente, per carità, perché allora c'erano delle prevaricazioni anche scandalose da parte del capocomico nei confronti del
rappresentante.
Sì, esatto. Ma sai, per uscire i giovani facevano fatica. Devi sapere che Randone mi ha confessato che lui era in compagnia con Zacconi.
Ermete Zacconi, altra
grande, eccetera, eccetera, qua e là. E lui aveva nacque un amore tra lui e la Margherita Bagni, la figlia di Zacconi. Come Zacconi è venuto a saperlo, ha preso Randone e l'ha schiaffato via dalla compagnia. Era una cosa... Mio padre stesso, che stava anche lui, ha avuto un inizio con Zacconi, dopo 6 mesi diceva solo una battuta, dice: ecco, arriva il principe dal Deitali, e basta. Si era stufato e alla fine... Però erano capaci di questi gesti. Alla fine, un giorno, una sera, sapeva che in platea c'era un importante impresario, e lui si è preparato tutto un discorso suo in aggiunta a questo, ecco arriva il principe tra dei tali, e lo sciorinò tutto senza possibilità di essere interrotto. Ecco il principe tra dei tali, che avendo fatto naturalmente finita la resta fu espulso, però pare che questo impresario fosse impressionato da questo discorso e lo scritturò. Ecco, queste erano le avventure, insomma, che capitavano.
Il padre l'ha nominato lei, nasce in una famiglia di attori, ma io so che questa frase non è graditissima.
No, assolutamente no.
Per niente.
Perché io non ho avuto, oltretutto io mio padre l'ho conosciuto a 14 anni, perché non è che posso pensare di
essere... C'è il complesso un po' del figlio d'arte,
sì,
che è difficile.
Però ti spiego, nel suo tempo la famiglia, questa è la cosa curiosissima, la famiglia Ninchi è una famiglia di militari, tutti militari.
Più che di attori.
Gli attori non esistevano. Carlo era il tenente del Mantova Cavalleggeri, no? Che andò a trovare mio padre, che srazzò, no? Che ebbe il permesso di srazzare perché andò dal Vate, da Carducci, e gli fece sentire il Parlamento. Carducci dormiva, naturalmente si è addormentato, e alla fine, gli ultimi urli, eccetera, eccetera, si svegliò e disse: la via è ardua, ma il pezzo c'è. Con questa frase mio padre fu autorizzato ad andare a Firenze alla scuola di Rasi, cominciare tutta la catena, eccetera, eccetera. Ma è stato uno srazzare, perché erano tutti militari, come...
Ha glissato fino adesso sul brano del CD audio da proporre all'ascolto,
sì,
dei nostri amici. E ce lo riserviamo quindi naturalmente come sigla finale, perché...
Sì, mi fa molto piacere. E però scelga cosa... lei, per favore, perché io non saprei cosa...
È dura. Nel frattempo che riordino le idee, vorrei rivolgere,
sì,
l'ultimissima domanda per salutarci. Un attore è abituato a guardare le scene, a guardare i costumi, a guardare i suoi compagni in compagnia. Tra l'altro vorrei dire che a proposito del guardare, il libro è evidentemente corredato di splendide foto d'epoca in bianco e nero, ecco Memo Benassi che sembra Lawrence
bella,
Olivier,
questa,
molto
sì.
bella
sì.
E ecco flash da Paola Borboni, insomma c'è un bel corredo appunto di foto storiche dal teatro italiano e non solo. Dunque, occhi abituati a guardare, anche a capirsi al volo, tra un momento di pausa, una battuta, eccetera. Qual è l'ultima immagine, invece, che lei guarda prima di chiudere gli occhi, prima di addormentarsi? So, una foto, la finestra, poi sa, un panorama domani, dalla finestra.
Una domanda insidiosissima, Madonna.
No, cosa c'è di insidioso?
Sì,
è una curiosità un po' indiscreta, semmai. Sì, così no. In questa maniera entriamo un po' nella
prima
sua camera da letto.
Sì.
Ci sono persone che non guardano niente, che hanno talmente tanto sonno che guardano solo il cuscino.
No, sai che ti dico la verità. Sai cosa io adesso ho accanto al letto? Un copione di una cosa che ho fatto in gran segreto. Non per niente l'ho fatta alle stanze segrete, si chiamano così, di Coltorti. Ed è una cosa che amo moltissimo e si chiama Il principe e l'operaia. È una cosa che mi piace da morire.
Che ha già interpretato.
Sì, esatto. Però è quasi in segreto, proprio per vedere che risultato poteva avere. E ha avuto un risultato da quello che sono le persone che io non ho mai nemmeno invitato, perché solo i miei amici...
E allora si coccola questo copione.
Mi coccola questo copione. Per non perdere l'abitudine a questa cosa, ogni sera mi leggo una pagina e la ripeto a memoria.
Ecco, perché in modo che se mai si dovesse riprendere,
eccolo,
questo lavoro
sono pronto. Ecco,
allora, caratteri tipografici.
Sì.
Allora, noi ci salutiamo, ho scelto il pezzo nel frattempo con il finale.
Finale
del libro, che così è anche un aiuto a guardare al futuro, che però non è un bello sguardo. Il titolo dell'ultimo capitoletto di questa
sì.
biografia è, lo dica lei.
La vedo un po' brutta.
Allora ascoltiamo di Arnaldo Ninchi, dalla voce di Arnaldo Ninchi, tratto da Io questa compagnia non la volevo fare, edito da Rai Eri.
Il Mondadori distributore.
Come vede il futuro del teatro?
Io so che ci sono dei giovani straordinari, li vedo. Non hanno ancora la possibilità di emergere perché c'è un sistema burocratizzato così ferreo, così col tempo si è andato formando questa chiusura, non so come dire.
Vabbè.
Ma il giorno che hanno la possibilità di esprimersi rinasce tutto.
Lo facciamo dire a quell'altro Arnaldo, quello che sta chiuso qui nel CD, va bene?
Sì, sì.
Grazie.
Grazie
per questo bellissimo racconto. Mm-hmm. Cari amici, era la nostra storia di oggi e tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.
Sono sempre stato e rimango un ottimista, ma comincia a essere dura. Anni fa mi ero rivolto scandalizzato all'amico Luca De Filippo dicendo: ma Luca, lo sai, quelli usano in teatro il microfono. Il saggio e preveggente Luca mi rispose: e beh, che c'è di strano, fra 10 anni lo useranno tutti. Ultimamente siamo passati dal bottoncino, che nascondeva un microfonino il più possibile celato su una camicetta o addirittura sotto la parrucca, per chi ancora la usa, alla stanghetta, che parte dal collo e arriva alla guancia, tanto in voga tra i presentatori televisivi, i peggiori, alla cui vista il mio impulso di spettatore è di alzarmi e di andare a pagare il biglietto tutte quelle volte che sono stato invitato, per potermi così assentare con la coscienza tranquilla. Quando addirittura non vengono episodi tragicomici determinati dall'errore del microfonista, per cui vediamo un personaggio entrare da destra e la sua voce provenire dall'altoparlante di sinistra. Il mezzo meccanico livella tutte le coloriture, che invece procurano loro le emozioni e il senso di uno stato d'animo. A questo punto rimane di curioso solo il movimento degli attori sulla scena. Ma allora andiamo al cinema, dove l'immagine comunica e dà di più. O accendiamo il televisore, così un primo piano ci dirà qualcosa in sostituzione di una voce che ormai si vuol considerare superflua. I vari sentimenti saranno affidati alla monotonia della macchina. Forse la verità è che sono troppo affettivamente legato a un mondo che non si può non amare e devo essere capace di adeguarmi ai tempi. Ce la metterò tutta. Staremo a vedere.